sempre generosissimo con la Casa della Cultura e con la scuola, e devo dire, do direttamente la parola a te per entrare nel merito. Stavo ringraziando Martinelli per la generosità che ha sempre nei confronti della Casa della Cultura e della scuola, anche di cultura politica. Detto questo, io penso che la cosa più saggia sia passare direttamente la parola a Martinelli per entrare nel merito della questione.
Grazie Ferruccio. Il tema è la crisi dei sistemi politici, avete sentito, e, che io tratterò parlando della crisi dei partiti politici, perché i partiti sono le istituzioni fondamentali di una democrazia rappresentativa, di una democrazia, della democrazia moderna, e quindi la crisi di queste istituzioni fondamentali spiega in larga misura, non del tutto, la crisi della politica in generale, dei sistemi politici. Limito si fa per dire, l'orizzonte all'Europa, in particolare ai paesi dell'Unione Europea, ai maggiori paesi dell'Unione Europea, perché non perché diciamo sistemi politici di altri paesi di democrazia moderna nel mondo non vivano gli stessi problemi, anche se con alcune loro specificità, ma perché il discorso sarebbe ulteriormente complicato da un allargamento ulteriore. Io penso di procedere in questo modo: ricordare molto sinteticamente alcuni punti fermi che riguardano il dibattito sulla formazione, le caratteristiche, la strutturazione, diciamo, dei sistemi di partito nella democrazia moderna, poi sempre rapidamente l'evoluzione dei principali tipi di partito, per poi arrivare a discutere quelli che sembrano essere i principali fattori responsabili della crisi dei partiti nelle democrazie moderne. Penso di ripetere cose note a molti, e quindi lo faccio in modo un po' sintetico. Se sono troppo sintetico, naturalmente me lo dite e io mi soffermo un po' più a lungo. Però vorrei procedere abbastanza rapidamente per lasciare davvero poi un po' di tempo per la discussione che riguardi il tempo presente, cioè la natura della crisi oggi. Allora, per quanto riguarda la strutturazione dei sistemi di partito nella democrazia moderna, un famoso contributo che ormai risale a quasi 50 anni fa, di due sociologi, politologi, come volete, e cioè Stein Rokkan, norvegese, e Seymour Lipset, americano, ecco, questa contributo, la tesi sviluppata da questi autori sulle fratture politiche che hanno dato origine, le grandi fratture che hanno dato origine ai sistemi di partito delle democrazie occidentali, e il congelamento di queste fratture, nel senso di dire che questi partiti sono poi sopravvissuti a lungo, anche in fasi alterne della storia europea moderna e contemporanea. Ecco, questa tesi conserva tuttora una sua validità, quindi vale la pena di riassumerla molto rapidamente. Secondo questi autori, i principali partiti dei sistemi politici delle democrazie occidentali, in questo caso, sono riconducibili a alcune grandi fratture che segnano, caratterizzano lo sviluppo delle società occidentali moderne, in particolare la frattura, il termine inglese è cleavage, ma si può usare appunto il termine frattura. La frattura tra agricoltura e industria, a suo modo, cioè nella principale frattura che si verifica con la rivoluzione industriale e quindi con l'introduzione di una modalità, di un modo di produzione che è profondamente diverso da quello in cui, sia pure con caratteristiche alterne a diverse situazioni, prevaleva la produzione agricola, e l'altra frattura che è la frattura che esiste tra, diciamo, lo Stato moderno e i poteri locali da un lato e il potere ecclesiastico dall'altro. Da questi due profondi processi che hanno caratterizzato la genesi, lo sviluppo della società moderna, nascono diversi partiti, ovvero dalla frattura, diciamo, industria-agricoltura, nasce sicuramente la frattura tra partiti più industriali e partiti più agricoli, cioè più sensibili agli interessi degli imprenditori industriali, invece più sensibili agli interessi degli imprenditori agricoli e dei grandi proprietari terrieri. Per intenderci, una frattura che li porta ad assumere posizioni molto diverse in relazione alla questione, ad esempio, dell'apertura del mercato nazionale, del libero mercato, perché, come potete immaginare, gli interessi industriali nel primo paese industrializzato, e cioè la Gran Bretagna, sono fortemente favorevoli all'apertura del mercato, liberalizzazione degli scambi, ma gli interessi agricoli dell'epoca in Gran Bretagna erano invece favorevoli a difendere, a proteggersi con dazi, barriere protettive. Il contrario avveniva in un paese di cosiddetta seconda industrializzazione come la Germania, non solo la metà dell'Ottocento, in cui sono i grandi proprietari terrieri e gli interessi, diciamo, agricoli che vogliono liberalizzare, perché hanno dei mercati di sbocco in paesi, appunto, come la Gran Bretagna o l'Olanda, che sono, o la Francia, già più industrializzati, soprattutto direi Gran Bretagna e Olanda. Invece i protezionisti, quelli che chiedono protezione, sono le industrie nascenti. Queste poi posizioni vengono naturalmente elaborate, anche sviluppate da studiosi, maggiore studioso dell'economia dell'industria protetta tedesca, ad esempio Friedrich List, ma si possono portare molti esempi, benissimo. Questa è una prima frattura importante. La seconda, decisamente più importante anche, e più duratura nel tempo, perché, diciamo, oggi non esistono dei partiti industriali in quanto tali, ci sono ancora dei partiti agrari, soprattutto in alcuni paesi, la Polonia, cioè, però sono partiti generalmente un po' minoritari, non è stato così nel passato. Invece la seconda coppia di partiti che nasce, emerge da questa stessa frattura, è quella tra, diciamo, partiti del capitale e partiti invece del lavoro, cioè legati ai due grandi fattori della produzione, cioè la terra, che va bene, diciamo. Bisogna stare un po' attenti a usare i termini, io preferisco questo, in fondo, partiti del capitale e del lavoro, mi sembra più chiaro che non dire partiti borghesi, partiti proletari, perché il termine borghese, come sapete, varia molto di significato a seconda della lingua che usiamo. Ad esempio, faccio una brevissima digressione, io ho sentito proprio anche di recente un candidato alle elezioni che diceva noi siamo contro i partiti borghesi perché invece difendiamo i diritti di libertà. In Germania non ce l'avrebbe fatta, perché liberale e borghese sono la stessa cosa in qualche modo. Quindi questo però è di gran lunga più importante, perché, come sapete, ci sono gran parte dei partiti borghesi che sicuramente interpretano, qui uso anche io il termine, i partiti comunque delle fasi del suffragio ristretto, sono tutti più o meno dei partiti che hanno ben a cuore gli interessi anche di chi possiede o controlla il capitale, sia chiaro, non solo di quelli, ma senz'altro, mentre i partiti, diciamo, proletari, operai, nascono come grandi partiti di massa solo in una fase successiva, con l'ampliamento del suffragio, sapete, tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e poi in poi. Queste sono quindi già due coppie che nascono da quella frattura. L'altra grande frattura, invece, è quella legata alla nascita, al consolidarsi dello Stato moderno, non la nasce perché lo Stato c'è anche prima, ma qui lo Stato democratico, moderno democratico, è quella tra Stato e Chiesa, per intenderci, e quella invece tra centro e periferia, cioè tra partiti centralisti e partiti invece che sono legati alle autonomie locali, regionali e così via. E queste altre due coppie rimangono a lungo del tempo, non tanto nel senso che si formano dei partiti dichiaratamente anti-religiosi, diremmo anticlericali. Beh, per lungo tempo ci sono stati partiti che avevano una fortissima componente anticlericale, pensiamo anche proprio alla storia del nostro paese, appunto fino al concordato, diciamo un po' prima, comunque fino al concordato tra Stato italiano e Santa Sede, quindi era una componente, ma sicuramente partiti invece confessionali, cioè partiti che fanno esplicito riferimento a un credo religioso, beh, hanno ancora una grande importanza oggi, insomma, invece, i cosiddetti partiti popolari, proprio in Europa, si richiamano a questo, non solo a questo, ma sicuramente questa identità è molto presente. Questo riguarda, diciamo, sono partiti che emergono e sono in qualche modo legati a queste fratture che caratterizzano la modernità europea. C'è poi un'altra grande frattura che però avviene molto dopo e in qualche modo avviene all'interno già di quello che possiamo definire una famiglia di partiti e avviene per ragioni sostanzialmente ideologiche ed è la frattura tra partiti comunisti e partiti socialdemocratici, che avviene soltanto, come sapete, nel Novecento con la rivoluzione bolscevica. Questa è una, però, dura tenere Rocca e Lipsen la considerano molto importante, hanno scritto negli anni 60 del Novecento, quindi era molto importante. E poi ci sono almeno altri due momenti, qui andiamo oltre Rocca e Lipsen, e cioè ci sono partiti che in qualche modo interpretano istanze che prima emergono in grandi movimenti collettivi e che riguardano in particolare il movimento femminista, il movimento ambientalista. Ecco, però dal movimento femminista non è che ci siano dei partiti femministi veri e propri, questa è una componente importante dell'identità di molti partiti contemporanei, ma non c'è. Mentre invece per quanto riguarda il movimento ecologista, ambientalista, questo dà vita anche a dei partiti verdi, che sono in fondo in questa famiglia di partiti, potremmo definire, della nuova sinistra, in qualche modo, sono una acquisizione nuova e entrano nel panorama di molti sistemi partitici dei paesi europei, di alcuni sistemi partitici, con fortune diverse, ma sì, ci sono. Infine, nella fase più recente proprio, ci sono partiti pure legati a movimenti, ma che in qualche modo sono riconducibili ai grandi processi che, un po' per pigrizia, ma insomma per esigenze di sinteticità, definiamo la globalizzazione. Ci sono dei partiti che in qualche modo esprimono una reazione. Si possono collocare a sinistra, ma più sotto forma di movimenti, perlomeno in Europa. In altri paesi no, ad esempio in America Latina ci sono dei partiti che sono tra l'altro al potere, penso alla Bolivia, penso alla Venezuela, che sono comunque a loro modo una sorta di reazione a processi di globalizzazione che loro vedono tali da configurare interessi di grandi potenze contro i loro interessi, eccetera. In Europa invece di recente ci sono state reazioni a fenomeni legati alla globalizzazione che si collocano invece a destra, spesso all'estrema destra, cioè una rinascita dei nazionalismi. E questo è un altro elemento da tenere presente per avere un panorama un po' più completo. Ricordate il caso austriaco, ma oggi particolarmente preoccupante, devo dire, se permettete un giudizio di valore, una lezione non dovrebbe averne, però perché no, insomma, quello ungherese. E poi ci sono anche nei paesi scandinavi, ci sono movimenti di un certo tipo, va bene, che sono ostili soprattutto a tutto ciò che la globalizzazione porta, nel senso di immigrazione, di, diciamo, ibridazione di culture e tutta un'altra serie di aspetti, va bene. Si possono definire anche movimenti o partiti neonazionalisti, dove il neo sta appunto a significare questo, che non sono partiti o movimenti che contribuiscono a un processo di creazione di una nazione, ma sono una reazione in qualche modo a processi di globalizzazione. Va bene. Questo è un po' il quadro e se andiamo a vedere i diversi sistemi politici vediamo che almeno alcune dei partiti che nascono da queste fratture ci sono ancora oggi, alcuni magari si sono ibernati per lungo tempo e riemergono, ad esempio per quanto riguarda i partiti locali o regionali, noi abbiamo avuto il fenomeno della Lega Nord che obiettivamente è una ripresa di partiti che c'erano nel passato e che sono riemersi come partiti a forte radicamento locale, regionale. E quindi questo schema si tutto sommato regge, deve essere modificato naturalmente, però tutto sommato ci dà un'idea della strutturazione dei sistemi di partito. Bisogna aggiungere un altro aspetto però, questo diciamo è cosiddetto l'approccio genetico, all'analisi comparativa dei, sistemi, dei partiti. Perché è genetico? Perché fa riferimento alla genesi dei partiti che caratterizzano i vari sistemi. C'è un approccio morfologico invece che guarda sostanzialmente al numero dei partiti di un sistema partito, quanti sono, e anche un po' alla collocazione, cioè il peso rispettivo che hanno i partiti collocati su una o più assi. Una è quella famosa, visto con piacere che anche Guides dice che c'è ancora, perché c'è gente che dice che non c'è assolutamente più, cioè destra e sinistra, però ce ne sono altre di assi, alcune corrispondono a quelle famose fratture, centro-periferia, Stato-Chiesa e così via, ce ne possono essere anche altre, oppure diciamo diritti fondamentali di prima generazione, i nuovi diritti, nuove libertà e così via. E questo diciamo è pure importante, perché capite che fa molta differenza avere un sistema bipartitico. Naturalmente tutto questo è legato anche a certe leggi elettorali, alla storia anche dei vari sistemi e così via, o un sistema bipolare, che è diverso dal sistema bipartitico, o sistema pluripartitico ma con partito dominante, un sistema pluripartitico che consente anche una relativamente frequente alternanza di coalizioni diverse. Ci sono differenze a riguardo. E sono state studiate a lungo queste differenze per cercare di capire anche come questo porta a influenzare la strategia dei diversi attori. Ad esempio la cosiddetta competizione al centro, oppure la tendenza invece a radicalizzare le posizioni. Quando ad esempio c'è un grande partito dominante che domina a lungo il sistema, c'è una tendenza magari ad accentuare le radicalità, perché lì prende un po' tutto quello che sta in una diciamo sfera, chiamiamola, ecco, anche questo termine a me non piace per niente, perché si definiscono moderati, in genere partiti che moderati non sono per niente, diciamo centristi. Ecco, voglio parlare di centro. Quando parliamo di centro, e c'è addirittura nei manifesti elettorali, sinistra, vogliamo dire anche la collocazione in uno spazio, e dobbiamo fare riferimento anche al numero. Il numero è molto importante. Questo per quanto riguarda i sistemi di partito, proprio detto in estrema sintesi, però è quello di cui ci si occupa quando si analizza i sistemi di partito, cioè come sono strutturati, quali sono gli attori fondamentali e come sono strutturati nello spazio politico. L'altro aspetto riguarda invece l'evoluzione della forma partito, è un altro aspetto che richiamo altrettanto sinteticamente. Sapete che con l'evoluzione dei sistemi politici moderni, soprattutto con lungo le due dimensioni, e cioè progressivo ampliamento del suffragio fino ad arrivare al suffragio universale, che naturalmente universale non è, come sapete, perché esclude i minori, diciamo, quelli considerati non in grado di esprimere una meditata scelta politica, però giudizio universale, suffragio universale, e questo è un aspetto. L'altro è diciamo l'affermarsi di una competizione interpartitica sempre più chiara, legittima, effettiva. Queste sono le due dimensioni su cui ha lavorato in particolare Robert Dole, perché diciamo il passaggio da sistemi di democrazia limitata a sistemi di democrazia pienamente funzionante avvengono lungo queste due assi, possono avvenire insieme, in genere l'allargamento del suffragio e l'aumento di una reale competizione tra almeno due partiti, perché altrimenti se siamo in un sistema partito unico siamo in un altro modello. Alcuni lo possono chiamare democratico, io preferisco usare il termine di democrazia nel senso moderno ai sistemi che invece hanno almeno due partiti. Allora, perché l'allargamento del suffragio è così importante? Perché nella fase in cui c'è il suffragio ristretto prevale la cosiddetta forma del partito dei notabili. E per intenderci, così erano i partiti anche del Regno d'Italia nei primi decenni dopo l'unità, in cui il suffragio era ristretto e, diciamo, erano eletti dei notabili, cioè delle persone note, che o erano note direttamente o godevano del sostegno di persone o piccoli gruppi, perché appunto il diritto di voto ce l'avevano in pochi e quindi bastava. Questi non erano neanche particolarmente radicati localmente, no? Dovevano avere una notorietà che andava un po' al di là, perché ci voleva una certa percentuale comunque di voto, e diciamo costituiva, certo avevano delle posizioni, ma il partito dei notabili sono partiti che contano molto le caratteristiche delle singole persone e dei sostenitori espliciti, che offrono risorse, diciamo garanzie nei confronti di potenziali elettori. Il partito dei notabili ha, tutte queste forme hanno difetti e pregi naturalmente, il partito dei notabili sicuramente era la forma partito più adatta a una democrazia limitata, ristretta, a suffragio ristretto. Ho detto però che i cambiamenti economici, sociali, culturali portano sempre di più alla ribalta invece altre classi. Ecco, qui siamo veramente all'interno dei partiti borghesi, diciamo, no? Partiti notabili, e dentro la borghesia, dove borghesia la intendiamo non nel senso più proprio di coloro che detengono la proprietà e o il controllo dei mezzi di produzione, ma lo estendiamo anche a quella parte di ceto medio che in qualche modo è riconducibile per aspetti culturali a quella classe. Invece quando arrivano appunto, arriva la classe operaia soprattutto, arrivano i contadini, arrivano i lavoratori salariati, insomma, e beh, a questo punto si ha una modifica e nascono dai partiti di massa. Il partito di massa ha caratteristiche completamente diverse. L'organizzazione del partito è più importante delle singole persone, sicuramente molto più importante dei vari candidati, dei vari esponenti del partito. Si inizia un processo di professionalizzazione, perché è necessario acquisire le competenze, le conoscenze, le capacità per riuscire a emergere in una organizzazione di massa. E si incominciano a, diciamo, non si comincia, si sviluppano precise tecniche, metodi di organizzazione del consenso di massa, sia direttamente attraverso la strutturazione del partito sul territorio, sia attraverso una serie di organizzazioni collaterali, sindacali, associative, di varia natura, cosiddetto collateralismo. Naturalmente la leadership è importante, ci mancherebbe, ma c'è questa organizzazione sul territorio, tentativo di penetrazione capillare e un ruolo molto importante, proprio si tratta di masse, ce l'ha l'ideologia. Biologia, cioè che deve offrire una precisa visione del mondo e della realtà, una chiara identificazione degli interessi dei rappresentati da quel partito, che spesso è in contrapposizione con altre ideologie o altri tipi di Weltanschauung, cioè di altre visioni del mondo. Inoltre questi partiti non pretendono di essere partiti che fanno l'interesse generale. Sì, certo, naturalmente devono dire che facendo l'interesse dei loro rappresentanti fanno anche l'interesse generale, però sono anche partiti cosiddetti che hanno una loro classe gardée, cioè che sono partiti di classe, cioè hanno i loro voti soprattutto all'interno di certi settori della società, più di uno naturalmente. Partiti di sinistra tipicamente hanno, certo, hanno i salariati della superiore, hanno anche voti di intellettuali, hanno voti di pezzi di borghesia progressista, piccola borghesia, dipende insomma. E la stagione dei partiti del partito di massa dura piuttosto a lungo, attraversa una buona parte del Novecento, finché diciamo incomincia a indebolirsi per una, diciamo, probabilmente sopravvive un po' più a lungo di quello che sarebbe stato consentito da una serie di trasformazioni della società, dell'economia, della società e della cultura, perché è una forma che comunque resiste bene nell'epoca cosiddetta bipolare, in cui il mondo è, diciamo, diviso in due grandi sfere di influenza, a capo di una delle quali c'è una superpotenza, che si contrappongono perché hanno modelli diversi di sistema economico, di sistema politico, hanno diversa ideologia e quindi sono due sistemi che competono per l'egemonia globale, ma sono due sistemi davvero diversi e che in qualche modo riconducono al loro interno anche una serie di altre fratture, conflitti, identità diverse che si ricompongono spesso all'interno di questa che rimane la contrapposizione fondamentale. Lo so che nel mondo c'è anche, per carità, lo so benissimo, ci sono i non allineati, ci sono paesi più o meno cercano di barcamenarsi o di essere neutrali, però di fatto questo è un po' il quadro. E quindi è ovvio anche che il quadro internazionale esercita la sua influenza anche sui partiti, per cui questi partiti, ad esempio, questo mantiene ad esempio un notevole ruolo l'ideologia in qualche modo, che poi invece progressivamente entra in crisi. Comunque già prima, già in epoca di bipolarismo, già negli anni 60 c'è c'è uno studioso che diventa, dà il suo nome a un altro tipo di forma partito, che è il catch-all party, il partito piglia tutto. Con cui che cosa vuol dire? Vuol dire che in una società in cui, che va modificandosi, in cui si riducono anche le forti divisioni di classe, non solo in termini di distribuzione del reddito e della ricchezza per l'operare di meccanismi di welfare state, di distribuzione di welfare state e altro, ma anche culturalmente proprio, qui si vanno un po' riducendo queste, si riduce il peso della cosiddetta classe garde, la classe che costituisce la base fondamentale, il serbatoio di voti, e diversi partiti tendono a estendere il loro diciamo tentativo di organizzare il consenso. Piglia tutto sta per questo, vuol dire estendere. Voi potete dire, ma è già stato anticipato questo, ed è vero. Ad esempio, da alcuni partiti confessionali hanno cercato di essere interclassisti sulla base appunto della identità religiosa, eh? Oppure a volte in base anche all'ideologia, anche a partiti invece della sinistra laica hanno avuto l'appoggio anche non solo della classe lavoratori salariati o altro. Però diciamo in questa fase il partito piglia tutto sembra diventare la forma dominante, la forma prevalente, diciamo così. Anche in Italia lo vediamo, in fondo la democrazia cristiana è un po' anticipato, ma ricordiamo negli anni 70, la seconda metà degli anni 70, il partito comunista arriva all'apice del suo consenso elettorale anche perché riesce a rappresentare, organizzare il consenso in parti della società italiana che non sono lavoratori salariati, ad esempio, non sono neanche i classici intellettuali, eccetera, arriva a interpretare anche altro. Quindi il partito piglia tutto è un partito in cui l'ideologia ha meno peso, in cui hanno meno peso anche i militanti, tutto sommato, incominciano a avere più peso anche una serie di consulenti esterni, professionisti e così via, e in cui, diciamo, anche se volete, i programmi e i messaggi diventano un po' più sfumati. Si comincia a entrare in una fase in cui si vogliono un po' accontentare tutti per avere il voto un po' di tutti e quindi non si fanno più neanche delle scelte molto drastiche, priorità definite e nette, diciamo. Procedo molto rapidamente, poi c'è un'altra fase ancora, una fase più recente, altri due studiosi, Katz e Mayer, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, dicono, ma adesso c'è anche un'altra forma partito, qual è? Questo partito di cartello, perché lo chiamano cartel party? Cartello nella teoria d'impresa, come sapete, è un accordo tra imprese per non farsi la guerra sui prezzi. Cartello, per esempio, c'è anche un cartello dei compratori, diciamo, il cartello dei fornitori di un bene o di servizio. Questo. E cosa vuol dire questo partito di cartello? Vuol dire due cose sostanzialmente. Uno, che i partiti diventano sempre più parte, ecco, diciamo, sono sempre, continuano ad esserlo ovviamente, ma sono sempre meno parte della società e sempre più parte dello Stato e degli apparati istituzionali. Sono cioè organi che contribuiscono al funzionamento dell'istituzione se le cose vanno bene o comunque in qualche modo vivono un po' di rendita nell'ambito, in un ambito istituzionale. E vogliono dire anche che appunto in questa fase spesso gli interessi del ceto politico tendono a crescere rispetto a quelli che sono gli interessi dei rappresentati, fino ad arrivare a forme di condivisione di privilegi, una storia che noi conosciamo benissimo con riferimento al nostro paese, perché sappiamo benissimo che con i casi recenti non ci fanno piacere, ma insomma nel Consiglio regionale del Lazio erano tutti d'accordo, tranne i due radicali che hanno denunciato. Ecco, quindi non cerchiamo di. Poi alcuni, con questo non voglio dire che non si possono fare differenze, per carità, non fraintendetemi. Ma insomma ci sono. In fondo uno ha dei privilegi, dice, finché non protestano, io perché no? Ce l'hanno gli altri, è la legge, in genere dicono. Ma le leggi le votano i partiti. E questo ha a che fare con una serie di questioni molto importanti che riguardano il finanziamento, eccetera. Però perché le menziono? Sono importanti perché fanno parte della crisi dei partiti. Perché questa evoluzione di forma partito fa sì che forma partito contemporanea incontri meno il consenso, la fiducia degli elettori attuali o potenziali, e quindi faccia più fatica a mobilitare, faccia più fatica a ottenere il consenso e susciti molte più critiche. Quindi è parte del problema tutto questo. Per completare il quadro della forma partito, poi tiriamo da fuori una che conosciamo molto bene, e che è la forma del partito azienda. L'Italia in questo è sicuramente un caso che ha fatto in qualche modo da battistrada. Il partito azienda è una variante del partito personale. Il partito personale è una cosa diversa. Per certi aspetti assomiglia un pochino al partito dei notabili, alcuni aspetti in comune. Però è legato a una persona che, o perché dispone di particolari risorse economiche, mediatiche, finanziarie, quindi per questo ha anche potere, potere di nomina di tutti quelli che poi gli dicono di sì perché sanno che è lui che li porta a essere eletti, eccetera. O che hanno accumulato un loro prestigio, una loro fama in un settore della società, caso italiano tipico è quello della magistratura, e non c'è da stupirsi visto che abbiamo quel bel po' di criminalità organizzata, è chiaro che il magistrato abbia goda di un certo consenso e prestigio sociale, non generalizzato, ma sicuramente ce l'ha. E allora ecco che spende quello per farsi il partito. Quindi conosciamo benissimo, quindi anche questa però è una forma recente, ma anche questo non funziona molto bene, perché come potete capire il partito personale è un tipo di organizzazione che indebolisce il partito organizzazione in quanto tale, ovvio. È più una macchina elettorale. In questo noi parliamo dell'Europa, gli Stati Uniti lo conoscono molto bene perché lì spesso i candidati creano la propria organizzazione elettorale che può durare anche lungo nel tempo, dentro certo questa casa madre che è il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, ma hanno la loro propria organizzazione perché devono competere nelle primarie, perché devono diciamo controllare il territorio, visto che là, come sapete, per la House, la Casa dei Rappresentanti, si vota ogni 2 anni, quindi se uno vuole essere rieletto deve curare molto bene tra un'elezione e l'altra. E quindi per certi versi ritorniamo un po' alla forma partito di notabile, però è una cosa diversa ed è molto legata, come sapete, anche alla grande influenza che hanno ormai i mezzi di comunicazione di massa, vecchi e nuovi. La televisione, che a me consideriamo un po' vecchia, più vecchi sono in realtà il cinema e la radio, insomma la televisione e i new media, non c'è dubbio. Questo è chiaro che il partito personale ha avuto nuove occasioni a riguardo. Questo molto in breve, per fare un quadro, perché già è andata mezz'ora, ma era come pensavo. La prima mezz'ora ricordiamo alcune cose che ci permettono l'analisi comparativa dei sistemi di partito, l'analisi comparativa dell'evoluzione della forma partito. Adesso vediamo perché. Allora, ho già detto, fatto alcuni accenni. Perché i sistemi di partito sono in crisi in modo diverso nei vari paesi europei, e limitandoci ai principali paesi, francamente mi sembra che la crisi sia molto più avvertita in Italia, ad esempio, che non in Germania o in Francia o nel Regno Unito. Anche lì però c'è una crisi dei partiti. E allora a che cosa è dovuta? Direi innanzitutto c'è una crisi fattori di crisi sono riconducibili a alcuni grandi cambiamenti che sono avvenuti nella politica e nell'economia mondiale nella seconda metà del secolo scorso. Il periodo, che grosso modo va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, può essere diviso in due fasi, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico, ma le due fasi non coincidono perfettamente. Dal punto di vista economico c'è una fase definita les trente glorieuses, cioè i 30 anni gloriosi, che vanno appunto dagli ultimi anni della guerra fino alla prima metà degli anni 70, a cui segue una fase di transizione un po' confusa in cui l'economia mondiale, qui per economia mondiale intendiamo l'economia occidentale perché l'altra stava un po' per conto suo, aveva i suoi problemi, c'è la stagflazione, cioè c'è insieme stagnazione economica, bassa crescita e inflazione piuttosto elevata, da cui si esce poi con questa nuova globalizzazione, quella che definiamo la globalizzazione contemporanea, dalla fine degli anni 70 e inizio anni 80 fino alla grande crisi scoppiata nel 2008, da cui non siamo ancora usciti. Quindi sono queste due fasi. Dal punto di vista politico invece ci sono pure due fasi, ma che non coincidono, perché la prima fase è quella del bipolarismo, che arriva fino al 91, che è l'anno di implosione, crollo dell'Unione Sovietica, e la seconda invece è quella che dal 91 arriva oggi, andrà fino a non si sa. Quindi sono due fasi distinte, che però sono caratterizzate da della fase contemporanea. Abbiamo quindi una globalizzazione economica, non è solo economica, è economica, è sociale, culturale, politica per molti aspetti, e insieme abbiamo anche un mondo multipolare, in cui cioè c'è una unica superpotenza egemone, gli Stati Uniti d'America, però egemonia declinante, e altre grandi potenze che stanno, competono per l'egemonia o comunque sviluppano loro linee strategiche e così via. Quindi un mondo molto più complicato, più confuso, anche più incerto, in cui è anche più difficile per i partiti, obiettivamente, ci sono due conseguenze. Uno è, per i partiti è più difficile avere degli orientamenti ideologici molto chiari e definiti. La crisi delle ideologie c'è stata e non è che sia stata superata. Ci sono anche oggi, anche quelle che magari non ci sembrano ideologie classiche, ma ci sono, e come, ci sono ideologie che attengono al modo di organizzare l'economia, ad esempio. Però, diciamo, la crisi delle grandi ideologie c'è stata e si sente. E comunque il mondo è, dal punto di vista politico e economico, strutturato in modo tale da rendere più difficile di avere delle, diciamo, linee molto chiare. Poi, ripeto, le ideologie sono anche una camicia di forza, io non sto dando giudizi di valore qui, che cosa sia meglio e cosa sia peggio. Il secondo aspetto è che indubbiamente i processi di globalizzazione hanno eroso in parte la sovranità nazionale, e lo Stato nazionale è stato a lungo, ed è tuttora, e lo sarà ancora per molto, diciamo, la sede in cui si svolge l'attività politica. Ma il fatto di avere in qualche modo eroso una autonomia, la sovranità o l'autonomia di scelta e di giudizio, fa sì che rende più difficile la vita ai governi, e quindi di conseguenza rende anche più difficile la vita dei partiti che, avendo avuto il consenso degli elettori, debbono governare, cioè devono cercare di risolvere i problemi o dare risposta ai problemi. Per quanto riguarda l'Europa c'è un ulteriore elemento da aggiungere, questo voluto da noi, per fortuna, dico anch'io, e cioè il fatto di avere percorso un cammino, sarà ancora lungo, mi auguro proceda anche rapidamente, verso un'integrazione politica, la costruzione di un'unione che naturalmente sposta alcuni elementi di sovranità dal livello nazionale al livello sovranazionale. E questo di nuovo pone vincoli alle scelte dei governi e crea problemi ai partiti anche. Crea anche delle opportunità. Ad esempio è di moda a considerare l'Unione Europea una specie di capro espiatorio per cui si spara sull'Unione Europea per raccogliere consensi, ma però obiettivamente ci sono. Crea. E non c'è dubbio che l'Unione Monetaria per i paesi dell'Eurozona comporta anche precisi vincoli alla gamma delle politiche monetarie attuabili, e quindi crea anche dei problemi per i partiti che da un lato debbono tenere il consenso e quindi promettere di agire con efficacia, con decisione, e poi si trovano una volta al governo ad avere dei agire entro vincoli piuttosto precisi. Questo è un altro elemento da tenere presente. Quindi diciamo una parte considerevole dei problemi dei sistemi, dei partiti, dei sistemi di partito e quindi dei sistemi politici europei nasce da fattori che potremmo definire del contesto internazionale, che non vuol dire che siano fattori esterni, ma riguardano come funziona il mondo contemporaneo, va bene? Sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Poi ci sono ragioni più interne, o legate anche alla storia dei diversi paesi, e qui dovremmo differenziare un po' i percorsi, perché qui si può capire perché in alcuni paesi il problema è più grave e in altri magari meno grave. E qui il nostro paese, diciamo che ha problemi più degli altri, li conoscete bene, perché ha vissuto alcune esperienze traumatiche che altri paesi hanno vissuto in misura decisamente minore. Ha vissuto in modo più traumatico l'implosione dell'Unione Sovietica, è ovvio, perché altri paesi, come qui il confronto è con la Germania, perché nella Germania la sinistra aveva già effettuato da decenni una certa svolta, è quella di Bad Godesberg, che aveva portato la sinistra tedesca a scegliere una via socialdemocratica. È vero che era perché la Costituzione tedesca impediva la formazione di un partito comunista e di un partito nazista, quindi è ovvio. Però sicuramente non ha avuto lo stesso problema il Regno Unito, che per motivi suoi ha sempre avuto un partito laborista, anche perché era un sistema bipartitico, eccetera, eccetera. Quindi, la Francia ha avuto gli stessi problemi dell'Italia, anzi era messa peggio, perché francamente il livello di transizione, di trasformazione, di comprensione dei tempi nuovi del comunismo francese era molto inferiore a quello del Partito Comunista Italiano, ad esempio. Però indubbiamente il trauma c'è stato. Il trauma addirittura è stato subito addirittura dai partiti socialdemocratici, i tedeschi, i scandinavi, i laburisti, figuriamoci se non era. E quindi quello è comunque un trauma, perché significa dover modificare un pezzo fondamentale della propria identità e della propria ideologia. Quindi questo è stato un aspetto. L'altro, direi anche più grave, più traumatico, perché riguardato un po' tutti, è stato ovviamente il livello di guardia della corruzione che ha provocato la reazione della magistratura, dell'opinione pubblica e così via, e ha dato poi, ha iniziato, ha di fatto, diciamo, distrutto i maggiori partiti di governo. E ha aperto un vuoto che poi è stato colmato nella formazione politica che conosciamo molto bene. Quindi questi due aspetti hanno complicato le cose. E poi, se vogliamo, anche questo caso, che è abbastanza anomalo, non che non ci siano in altri paesi anche fenomeni di partito personale, aziendale, personale barra aziendale, eccetera. Però in Italia è stato un fenomeno che ha in qualche modo polarizzato quasi il conflitto politico intorno a questo nodo pro o anti questo tipo di nuovo partito, strano partito, ecco. E quindi il problema è in altri paesi, qui faccio breve perché questa la conoscete benissimo questa storia, quindi ci torniamo, ma anche un livello di corruzione più alto nel nostro paese rispetto alle altre grandi democrazie europee, questo va detto, anche intrecci a volte con la grande criminalità organizzata superiore a quelli di altri paesi, eccezione del Giappone, ad esempio, che ha avuto un percorso abbastanza simile, ma insomma sicuramente ci sono tutta un'altra serie di elementi. Guardando agli altri paesi, però non è che questi paesi non abbiano subito anche essi una serie di traumi, diciamo. La Francia l'ha subito meno, ha subito meno il primo trauma, perché era avvenuto lì qualcosa che conosciamo bene, cioè a un certo punto il Partito Socialista è riuscito a invertire il rapporto di forza. Con Mitterrand è riuscito e quindi aveva scelto una via che gli ha permesso poi di superare meglio, diciamo, il trauma. Nel caso tedesco già spiegato. Per il secondo tipo di, diciamo, i problemi di corruzione, il problema della disaffezione dei cittadini, ci sono anche negli altri paesi. Cioè un lento ma costante calo della partecipazione alle elezioni, ad esempio. A questo riguardo l'Italia rimane uno dei paesi che ha più partecipazione, questo è un dato positivo. C'è, anzi in altri paesi è anche più accentuato per certi aspetti. Fenomeni di corruzione politica ci sono, soprattutto in Francia. Fenomeni di disaffezione ci sono. però diciamo o per ragioni di legge elettorale, sistema bipartitico, o per una maggiore robustezza e saldezza di istituzioni statali, caso francese, o per una diversa tradizione culturale, come nel caso tedesco, i problemi si sentono meno, però ci sono. E a riprova di questo spiego soltanto alcune, diciamo, profonde, usiamo ancora il termine, fratture, in questo caso, a fronte di problemi fondamentali che esistono anche in quei paesi. Quello su cui mi soffermerei maggiormente è l'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea. Quest'anno, come sapete, è un anno importante non solo perché si vota in Italia, un anno importante voglio dire per i paesi dell'Unione, solo perché si vota in Italia, che sicuramente è un'elezione molto importante, ma perché si vota anche in Germania all'inizio dell'autunno. Bene, nel dibattito tedesco il tema europeo è al primo posto. Se voi seguite, già c'è, ovviamente, come potete immaginare, c'è già una campagna elettorale in atto. E il tema europeo è il primo al centro. Io ho pensato per un momento potesse essere anche in Italia, non solo in modo strumentale, poi ho già visto che le tasse l'hanno già messo in secondo piano. Vabbè. Ma questo c'era da aspettarselo. Quindi non... Però anche in Italia rimane, diciamo, magari in modo un pochino più che altro come un pro o contro senza spiegare molto bene che cosa si vuol fare, ma c'è. Germania è il primo, è il tema fondamentale. Ma il problema nasce dal fatto che, a differenza, sapete, il sistema tedesco ha 5 partiti oggi, e sono molti per la Germania, rispetto alla sua norma, in genere sono 4. 5 partiti ce ne sono 2, di cui uno è a grande maggioranza anti-Unione Europea, ed è la sinistra radicale. L'altro è a grande maggioranza, quasi unanimità, pro-europeo, del partito verde. Questi due sono, hanno una linea chiara. Negli altri tre, atteggiamento euroscettico o favorevole a un'accelerazione del processo di integrazione politica passa attraverso i partiti. Nella CDU, in particolare l'alleata CSU bavarese, che è euroscettica, mentre diciamo i renani, chiamiamoli così, sono molto più favorevoli. Nel Partito Socialdemocratico, per fortuna, il candidato cancelliere è più pro-europeo, ma c'è una bella, robusta componente dell'SPD che è invece euroscettica. E persino i liberali, che uno si aspetta, questi dovrebbero essere un po' più in maggioranza, invece anche loro hanno il loro interno, a parte che stanno vivendo una crisi piuttosto profonda e non sono sicuri neanche di rimanere quinto partito, magari sparire dal Bundestag. Quindi, però, il tema europeo è centrale. E, diciamo... Io ritengo che quello che avverrà in Germania diventa molto importante anche per capire se, diciamo, nei prossimi anni il cammino europeo consentirà anche di risolvere problemi come quello di questa crisi della politica, crisi dei partiti. Per questo ritengo che il tema europeo sia assolutamente, assolutamente centrale. Cioè, si può ipotizzare che se viene confermata Angela Merkel, avendo davanti comunque un'intera legislatura, possa assumere atteggiamenti un pochino più generosi e coraggiosi, e si può pensare che se invece vince il candidato SPD, se non altro per differenziarsi anche da quella che è stata la politica prevalente del governo precedente, bianco-nero, quelli, poi i colori sono questi, debba assumere un atteggiamento più in linea, tra l'altro, con quelli che sono i partiti socialisti europei, insomma, Hollande, PD d'Italia e così via, cioè quelli, la posizione dei partiti della sinistra democratica. E quindi in tutti e due i casi può darsi che si superino alcuni problemi che oggi, anche di consenso, di disaffezione, che hanno i partiti oggi, possono essere riassorbiti almeno in parte dentro un grande progetto di costruzione dell'unità politica europea. C'è un elemento di utopia in questo, però le utopie servono. Cioè, secondo me questo può essere un modo. Un altro modo per cui magari i partiti riprendono importanza, che pure è concomitante e procede in parallelo, è una ripresa dei partiti su base fortemente nazionalistica ed anti-europea. E questo sta già avvenendo in alcuni, più dei paesi minori d'Europa che nei grandi paesi, ma c'è. Questo è lo scenario per me negativo, invece. Io ritengo che il riemergere dei nazionalismi sia un modo per cui, tra l'altro, i partiti, intese come organizzazioni che devono ottenere il consenso dei cittadini e devono mobilitare i cittadini su temi che siano sentiti anche profondamente, i temi identitari, ritornino al vecchio cavallo di battaglia del nazionalismo, che ha fatto dei danni enormi all'Europa. Però questa è l'altra possibilità. Anche per questo il tema europeo è così importante. E però sappiamo che ci sono degli ostacoli notevolissimi. Cioè non è attualmente ipotizzabile, anche se sarebbe fortemente auspicabile, una riforma profonda delle istituzioni europee. Io sono molto favorevole all'elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea, ma una cosa è dirlo, una cosa è vedere il consenso, perché questo avrebbe l'effetto virtuoso di costringere i partiti su base nazionale a invece impegnarsi su scala europea, che i partiti maggiori a quel punto vorrebbero avere il presidente, e quindi finalmente il tema europeo diventerebbe prioritario. Ma questo è, allora la via sarà sempre quella, un po' quella consueta, di aggiungere, no? Altri pezzetti, altri pezzi, spostare altre porzioni di sovranità da livello nazionale a livello sovranazionale. E quindi adesso non c'è dubbio, il passaggio ulteriore è quello di fare della Banca Centrale Europea una vera banca centrale e contestualmente, perché è l'unico modo per convincere in questo senso il governo tedesco, avere una politica fiscale e di controllo della spesa che sia sovranazionale, che invece deve convincere molti altri. Quindi, insomma, i termini per un grande compromesso ci sarebbero, però bisogna vedere. Ecco, a questo riguardo, perché lo leggo a questo tema della crisi, della politica della crisi dei partiti? Perché ritengo che sia necessario avere un grande progetto, anche se mi rendo conto che l'Europa non ha una capacità di mobilitazione forte come ce l'hanno nel passato le grandi ideologie contrapposte, o oggi per alcuni, almeno il nazionalismo per alcuni, per fortuna i giovani europei del 2013 che conosco, che vedo proprio, non hanno, sono molto diversi dai loro nonni, bisnonni, in parte anche qualche padre, nel senso che proprio non ha nessuna intenzione di andare a morire per ammazzare qualche altro europeo che è molto simile a loro. Proprio questo, per fortuna, questa è la vera grande acquisizione, uno dei non numerosi motivi per cui io ritengo che la generazione giovane di oggi sia molto più fortunata di quella di un secolo fa è questa. Poi parliamo del lavoro, altre cose, ma questa c'è. Però insomma, ecco, non è, forse perché è un po' un dato acquisito. E quindi è anche difficile per i partiti puntare tutte le carte su questo. Un partito che dichiari di essere fortemente europeista e non parlasse, non riesce a ottenere grandi consensi. Però questo può essere un progetto che, se non altro, diciamo, ispira poi tutta una serie di politiche, che sono, invece sono settoriali, particolari, che rispondono alle altre cose, esigenza di ritornare a crescere, all'occupazione e così via, lo sviluppo sostenibile, l'occupazione, l'educazione del cittadino, tutte le altre aspetti. Ecco perché secondo me è particolarmente importante. Però anche gli anni futuri ritengo che saranno anni difficili per i partiti politici, un po' in tutti i paesi, in particolare qui, perché devono dimostrare di potersi riguadagnare la fiducia di tutta quella parte di cittadini che hanno perso fiducia. Questo è un dato che non va dimenticato, anche se ripeto ancora una volta che le responsabilità si distribuiscono in modo molto diseguale. Però non c'è dubbio che ritengo che per uscire da questa crisi, adesso parlo del caso italiano, il nuovo governo dovrà affrontare molto seriamente anche il problema della riforma della politica, dei partiti politici, che riguardano finanziamento, riguardo numero dei parlamentari, riguardano certificazione di bilanci e controllo vero su quello che è l'uso di risorse pubbliche, che riguardano trasparenza anche, magari per arrivare finalmente a dare attuazione a uno degli articoli della nostra bella Costituzione che non è mai stato attuato, che riguarda appunto i partiti politici, la regolamentazione dei partiti politici in quanto organizzazioni fondamentali per la democrazia, contestualmente a quello che deve regolamentare i sindacati e le associazioni di rappresentanza, sia chiaro. Quindi questo mi sembra che sia un punto molto importante, è necessario che la legge elettorale, naturalmente la riforma della legge elettorale, ed è importante che non succeda che tutto questo viene spostato alla seconda metà della legislatura, augurandoci che duri per 5 anni, perché quando ci si avvicina poi sempre di più alla scadenza è sempre più difficile introdurre queste modifiche. Bisogna farlo quando la legislatura è appena iniziata, c'è tutto il tempo necessario per procedere. Va bene, io mi fermerei qui, così abbiamo anche temi di discussione.
Bene, bene, Alberto, grazie mille. Abbiamo un quadro problematico della crisi, qualche ipotesi di soluzione, discutiamo un po' di soluzione. I percorsi con cui, come dire, reagire a problemi sentiamo tutti molto gravi, cominciamo la discussione. Prego. Prego, prego. Sì.
Una domanda, diciamo, locale, una globale, per globale intendo l'Europa. Quella locale è, siccome guardando i simboli e i partiti che attualmente competono alle prossime elezioni si vede che nella stragrande maggioranza c'è scritto il nome di una persona, si può pensare che si sta tornando indietro ai partiti dei notabili? Questa è la domanda locale. La domanda è globale, per me la dimensione globale è l'Europa. Credo che i partiti di sinistra siano quelli che per primi devono fare questo passaggio, perché credo che i partiti conservatori è di centro-sinistra, e che partiti conservatori, applicando il principio dividit et impera, non siano poi così convinti che si debba fare una dimensione degli Stati Uniti d'Europa. E questo vale sia per i conservatorismi di sinistra che per i conservatorismi di destra. Allora mi chiedo, come è possibile negli Stati Uniti d'America, ad esempio, vabbè, quello è uno stato solo, però io sto pensando agli Stati Uniti d'Europa, esistono dei partiti che sono partiti che agiscono su tutto il territorio. Quando è il momento ipotizzabile, e se non ne discutono i partiti di sinistra, chi, o di centro-sinistra, chi ne deve discutere? Quando ci sono le elezioni europee, si può pensare a presentare dei partiti europei prima e non dopo, che poi il partito aderisce dopo al gruppo con tutte le difficoltà che ne conseguono?
Grazie. Cos'è? Rispondi, no? Raccoglie.
Magari finché questo mi ricordo, finché mi ricordo, facciamo un qualche foglio per due, tre, poi interrompiamo.
Bene, prego, fa la cortesia. Sì, non è quello, è che è tutto registrato, cioè, è una cortesia che fa non solo agli ascoltatori, ma anche poi a chi poi va sul sito per raccogliere e riascoltare, insomma.
Mi mostrerò in pubblico.
Il nome, per cortesia.
De Angeli.
De Angeli, grazie.
Ecco, io purtroppo sono arrivata leggermente in ritardo per via che si era bloccato il treno. Comunque ho sentito
questa
tutta...
non è una novità, purtroppo.
No, eh? Però a me spiace perché non ho... Ecco. Mi chiedevo se in realtà non sia importante, invece che parlare di Europa sixtantibus rebus, parlare di una possibilità di realizzazione di un'Europa politica come federazione, perché se si vuole pensare a, mi scusi il bisticcio, a un ripensamento dei partiti nel momento attuale, io credo che non è accettando l'Europa così com'è, ma pensando come ha fatto il federalismo, eccetera, pensando ad una realizzazione, come citava il signore, di Stati Uniti d'Europa, come diceva Cattaneo e così via. Perché allora in questo caso i problemi si diversificano e bisogna ripensare il Novecento, ma ripensarlo in termini diversi, secondo me.
Grazie, grazie. Prego. Francesco, vero? Io sì. Comincio a imparare i nomi.
Allora, io volevo chiedere al professore, fare una domanda, perché oggi, aprendo il Corriere della Sera, ho visto un intervento di Ulrich Beck, il teorico del rischio, che è tornato alla carica sul merchiavellismo, mi è piaciuto, gliela riporto, della Merkel. Ho letto in giugno una sua intervista a riguardo, quindi dove le si facevano delle domande proprio riguardo al, al discorso della Germania, quindi della Merkel all'interno dell'Europa, e lei individuava in una risposta due punti fondamentali, quindi due personaggi fondamentali, uno Hollande e l'altro Monti. Allora, dato Hollande, di quel che sappiamo e di quello che fino adesso è stato fatto nel rapporto con la Germania, io invece prenderei Monti, che in questo momento è un attimino in bilico perché il destino dell'Italia è in campagna elettorale. Se sostituiamo, e la mia domanda è questa, se sostituiamo a Monti Bersani, cosa succede? Come si prepara la Germania ad una eventuale vittoria del centrosinistra? Grazie.
Grazie. Siamo oltre la crisi dei partiti, siamo sulle previsioni. Siamo un po', come dire, nella sfera di cristallo. Prego. Guarda che sto scherzando, Francesco, io come dire, non vorrei, è ovvio che dato l'argomento discutiamo di questo, è ovvio.
Sono Mario, mi piacerebbe capire, sentire il parere riguardo alla, al problema del populismo e della maturazione o un po' rincoglionimento della della base del popolo con i media e l'azione dei media.
Grazie. Vabbè. Mario, diamo forse un primo giro di risposte, forse direi, per scaldare un po' la discussione.
Allora sì, no, molti partiti, la maggioranza dei partiti si presentano alle elezioni oggi sono partiti che hanno una ben identificabile leader, candidato, capo della coalizione, capo del governo, poi lasciamo al dibattito interno del centrodestra. E quindi io ho già detto che ci sono, c'è una qualche assonanza con il partito dei notabili per quanto riguarda la forma partito, però deve essere molto chiara la differenza, che è evidente a tutti, insomma, cioè qui siamo in un contesto in cui si compete per il consenso di massa, in presenza appunto di mezzi potenti come la televisione, quindi la differenza è molto profonda, è molto profondo il modo di organizzare il consenso. Un notabile che voleva essere eletto nel Parlamento della seconda metà dell'Ottocento in Italia doveva fare qualche bel discorso a platee molto ristrette che condividevano la sua cultura e il suo linguaggio, quindi poteva, per fare solo un esempio tra i tanti, e qui non si può fare così. Bisogna parlare masse di persone che non sono presenti fisicamente ma che seguono, o addirittura bisogna twittare, e quindi è tutto diverso, cioè il modo di organizzare il consenso è talmente diverso che l'unico elemento che rimane è che le caratteristiche del singolo, della singola persona, sono più importanti della apparato organizzativo dei partiti, diciamo così. Però qui l'apparato organizzativo dei partiti c'è comunque anche, non è che non ci sia, mentre il partito dei notabili era praticamente inesistente, c'erano reti. La seconda domanda del primo intervento riguarda appunto l'Europa e la costruzione europea, quindi mi leggo anche poi alla seconda che dice esplicitamente: ma perché non si fa l'Europa federale? Io sono d'accordissimo, io voglio l'Europa federale, voglio gli Stati Uniti d'Europa, il problema è come ci si arriva. Però prima rispondo all'altra domanda, si dice: ma sono i partiti del centro-sinistra, inteso come, che possono fare questo, non i partiti della destra? E questo però non è vero nella storia della costruzione europea. perché uno dei più grandi e convinti europeisti è stato Helmut Kohl. Quindi dipende da che destra, centro, poi non facciamo l'errore al contrario di Berlusconi, se diciamo centro-sinistra diciamo centro-destra. Ecco, il centro-destra europeo, cioè i partiti, mettiamo più meglio, i partiti conservatori, parliamo di partiti popolari, conservatori, dall'altra parte i socialdemocratici. Non è che i conservatori e i popolari siano meno europeisti, non abbiano al loro interno, come ho detto prima, ci sono gli europeisti e gli euroscettici, esattamente come ci sono dentro il mondo variegato della sinistra, che non ha solo i socialdemocratici ma anche molti altri. La sinistra radicale è spesso anti-europea, dice che in molti casi che è perché vuole un'Europa completamente diversa, d'accordo, però intanto è contraria all'Europa come oggi e come realisticamente procederà. Quindi su questo io non sono d'accordo. Invece sull'Europa federale è certo, cioè sotto un certo profilo, il fatto che non sia, ritorno al punto precedente, che ci siano anche dentro, nell'ambito del centrodestra, popolari, conservatori, che ci siano degli europeisti convinti, ci può rendere un pochino più ottimisti, ecco, nel senso che forse, anche perché l'Europa federale non si costruisce solo se una metà dello schieramento politico dei vari sistemi politici è favorevole e l'altro è contrario. Europa federale, certo, l'ho detto prima, però questo forse, come si potrebbe procedere rapidamente? Ad esempio, c'è questa modalità, bisogna raccogliere un bel po' di firme, si potrebbe chiedere un referendum da tenersi lo stesso giorno in tutti i 27 paesi per chiedere se si vuole eleggere una assemblea costituente. Come andrebbe questo referendum oggi? Ora poi ci sarebbe un bel dilemma. Bisognerebbe andare a vedere quali sono i paesi in cui hanno prevalso i sì, ad esempio. Vanno avanti questi da soli? Quindi è piuttosto rischioso. L'altro sarebbe, io ho sperato per un certo momento che la famosa convenzione, cioè quella che ha dovuto proporre il testo del trattato per l'adozione di una Costituzione europea, ricordiamocelo, perché la Costituzione dell'Europa è sempre è un capolavoro barocco, sempre non si poteva dire trattato, neanche alcuni poi dicevano trattato costituzionale, ma già questo non era del tutto corretto, un trattato per l'adozione forse una costituzione. Ho sperato che questi però dovevano essere, siccome erano nominati da parlamenti e governi, avessero avuto una bella legittimazione popolare, beh, potevano fare come fanno le convenzioni a volte, cioè, beh, adesso andiamo un po' al di là del nostro mandato, vi proponiamo una bella costituzione breve, dicevano centinaia di pagine, cioè, tutti i famosi acquis, cioè tutto quello che era stato acquisito nel corso di questi decenni, nei trattati, tutto dentro, semplificando, in questo hanno fatto un ottimo lavoro, ma, e potevano proporre questo, dire noi proponiamo questo, adesso vedete un po' voi. Non è avvenuto, e allora come si procede? Possiamo sperare nel Parlamento europeo? No, non lo fa, non ha a torto o a ragione, non c'è una maggioranza che ritenga nel suo mandato quello di proporre, potrebbe farlo, proporre un testo costituzionale al Parlamento europeo, perché no? Anche se è eletto in modo un po' curioso, con metodi elettorali diversi nei singoli stati. Ma vabbè. Allora, referendum popolare, il Parlamento si muove, chi lo fa? È difficile arrivare a questo, anche se quella è la via, perché se si arriva all'elezione diretta o diretta del presidente, oppure anche un presidente dell'Unione che viene ottiene la fiducia e viene sfiduciato nel Parlamento, le due vie fondamentali, democrazia presidenziale e democrazia parlamentare. Questo certo avrebbe una forte accelerazione. Oggi questo non mi sembra realistico, per cui si continuerà col metodo del cosiddetto spillover, cioè il fatto che avendo messo in comune una serie di questioni, avendo trasferito sovranità in un'area di decisione politica, essendo questa collegata ad altre aree, inevitabilmente porre il problema di aggiungere qualcos'altro, oppure di fermarsi e regredire e tornare indietro. E facendo questo, però, usando con molta determinazione e molta forza il meccanismo delle cooperazioni rafforzate. Perché un gruppo di paesi, se vuole andare avanti, vada, proceda più in fretta degli altri. Quindi io mi auguro che il fiscal compact venga approvato, mi auguro che la Banca Centrale Europea abbia davvero anche poteri di sorveglianza sui sistemi bancari dei vari stati e così via, cioè si vada avanti in questo modo. Mi sembra questo il modo realistico. Però lo sbocco finale secondo me deve essere l'Europa federale, però già lo stesso aggettivo federale non viene usato. Se voi leggete il testo ormai defunto, interessa solo certi seminari, certi corsi di diritto costituzionale comparato o diritto internazionale, c'è sempre il dubbio. Se leggete tutto il testo del trattato per l'adozione della Costituzione europea, non c'è una volta la parola federale, c'è sempre comunitario, perché appena sento un federale i francesi sono presi da una crisi di rigetto. Quindi è l'unica, è la cosa che ha fatto poi il trattato di Lisbona, che ha tenuto in fondo le innovazioni fondamentali, ma che cosa ha eliminato? Quindi ha recuperato quel 10% di novità che c'era nel trattato costituzionale, quasi tutto. Che cosa ha eliminato? Tutti i simboli identitari di un'unione politica vera, la bandiera, l'inno, quelle che poi ci sono ancora per fortuna, non è che non ce ne sono più, però le hanno tolte, non hanno fatto oggetto di un trattato vero e proprio. Quindi la via è quella, però bisogna procedere con pazienza e prudenza, temo. Qui ancora ritorniamo su questo, cioè il... bella l'espressione di Beck, certo, il Merkelvellismo. Tanto sapete che è il mezzo secolo, il cinquecentenario della comparsa del principe di Machiavelli, questa. E si dice, la Merkel ha detto, Beck in fondo trovava due partner di peso con cui lei ritiene di poter lavorare, anche se uno più dell'altro, però li ritiene anche un po' distanti dalle sue posizioni, sono Hollande, e Hollande è lì, ci resta per un po' per fortuna, anche se ha crescenti difficoltà, ma insomma adesso poi è impegnato in altre vicende, e Monti. Allora si dice, vabbè, ma se poi non è Monti, e qui vabbè, di nuovo si deve entrare, ma rapidissimamente, però bisogna stare un po' attenti perché siamo in campagna elettorale. Non siamo in televisione però, ma comunque io penso, come proprio diciamo previsione oggettiva, ma credo che su questo siamo d'accordo, la metto in modo un po' diverso, che la coalizione di centrosinistra con Bersani candidato presidente farà un'alleanza con il centro. Va bene? La farà anche nel caso che possa avere il premio di maggioranza anche al Senato. La farà per due motivi, ovviamente. Uno, perché comunque il Parlamento italiano è uno strano Parlamento, dove più che in altri Parlamenti, soprattutto in tempi recenti, c'è l'abitudine di cambiare casacca. E badate che se andate a vedere, quelli che hanno cambiato anche uscendo dal centro-sinistra sono tanti, non solo dal centro-destra, che si è specializzato in questo. Quindi è meglio avere maggioranze molto solide. Sì. Vabbè, insomma, questo dipende, però ce ne sono i cambiamenti, diciamo, i cambiamenti quelli folgorati, e dico, ma guarda, io mi sono accorto che la pensavo in modo un po' diverso. Quindi ci sono, quindi è meglio avere maggioranze solide. La seconda è che io ritengo che Bersani sappia benissimo che, avendo dentro organicamente la sinistra di Vendola, è bene avere un contrappeso, e questa non è la mucchiata governo Prodi prima maniera, perché non andiamo da Bertinotti a Mastella, eh? È molto diverso, anche se oggi è chiaro che in campagna elettorale uno deve dire mai con Monti, l'altro deve dire mai con Vendola, è ovvio, ma lì dipende dalle capacità anche di mediazione, di leadership, di chi sarà il candidato premier. Penso che questo dovrebbe essere una previsione che sia vera, almeno giudicare. Quindi io penso che a questo punto, anche con una presenza, diciamo, montiana, del resto ritengo che poi alcune caratteristiche di Bersani, come il pragmatismo eccetera, lo portino anche a instaurare dei rapporti, ritengo che non creino particolari problemi anche a partner che hanno posizioni ideologiche diverse, cioè con un accordo sui problemi, su certi tipi di soluzione dei problemi, quindi non mi preoccupa. Insomma, il populismo ai media, beh certo, la televisione alimenta il populismo, non c'è dubbio. Il populismo è un rischio se legato in particolare ai movimenti nazionalisti che ho detto prima. I nazionalisti contemporanei hanno a disposizione anche quest'arma ulteriore, che è il populismo, che è alimentato dalla televisione. Il populismo era alimentato un tempo dai giornali. Ci sono giornali nel periodo all'inizio del Novecento che sono pieni di populismo, però capite che la televisione ha un appello, una forza di persuasione molto maggiore, e quindi questo è un bel problema reale. Suo figlio si è lavorato con me con una bella tesi sul populismo, per dire che è un tema molto importante.
Poi ne discuteremo domani con
Giorgio. Sì, avete proprio quel tema, è proprio populismo e televisione.
Assolutamente sì. Vediamo se ci sono altri interventi. Prego. Assolutamente.
Crociani Emanuele, volevo chiedervi, per quanto riguarda i partiti come ad esempio il Movimento 5 Stelle o il Partito dei Pirati in Germania, cioè lei crede che siano semplicemente un sintomo di questa crisi dei partiti e una protesta, oppure che in essi ci possano essere delle novità, delle istanze, dei suggerimenti per uscire da questa crisi?
Benissimo.
Bene, molto chiaro. Bene, prego. Nomi ancora, scusate.
Sì, sì. Leoni. Io non so se pongo la domanda e se sono coerente rispetto alla questione. Su tutta la letteratura del berlusconismo sono rimasto particolarmente colpito da una lettura di Perniola. Il berlusconismo è la realizzazione del 68. In pratica, dice mi ha suggerito questo, cioè lo trovavo un'interpretazione originale, nel senso che tutti possono far politica. Allora, rispetto a questa questione che tutti possono far politica, che tutti possono esprimere il loro parere, poi la degenerazione delle Minetti e di tutto il resto, ma c'è qualche cosa secondo me di vero, ma mi viene un'altra riflessione. Le nuove tecnologie, i tweet, i blog e tutte le storie d'altra, come si pongono in rapporto con la rappresentanza e la democrazia?
Grazie, interessante. Abbiamo ancora due domande, mi sembra, una e due. Prego. Nicola, se non ho detto qualche nome, sto imparando.
Bravo.
Buonasera. La crisi dei partiti, e i partiti stessi che ne sono consapevoli, oggi in campagna elettorale attingono o pensano di superarla facendo vedere agli elettori che attingono dalla società civile proprio in quantità secondo me eccessiva. Secondo lei è soltanto una necessità dei partiti, appunto, per ovviare e far credere che insomma stiano mettendo riparo alla crisi, o è una reale necessità della politica oggi avere in Parlamento persone che arrivano dalla società civile ma che non hanno, noi siamo qui a una scuola di cultura politica, ma non hanno mai fatto magari attivismo politico, non hanno una scuola politica, per cui che apporto possono dare al Parlamento italiano?
Bene, grazie.
Tutto bene, domanda.
Mi sembra l'ultimo intervento, se non vado errato. Abbiamo il tempo per...
Salve, mi chiamo Stefano Doronzo. Come ha sottolineato lei con il suo intervento, io penso che appunto alza un po' la voce. Ovviamente non è appunto una questione di sinistra o di destra o di altri cleavage. L'europeismo, l'anti-europeismo è probabilmente un cleavage, una frattura a sé stante, proprio perché, come ha detto lei, cioè, se andiamo a guardare l'origine stessa dell'europeista, arriviamo ai grandi spazi di Haushofer, che di certo non era di sinistra. E così come, tralasciamo le questioni geopolitiche, d'antan. Il punto è che è una cultura che manca insieme a tante altre, quindi probabilmente è proprio un problema, non dico ideologico, ma culturale, come ha sottolineato anche un'altra persona, con certi movimenti che cercano di spingere su delle questioni ma che mancano di altre, appunto con il Movimento 5 Stelle, che magari porta persone oneste ma che non hanno idee dietro. Chiaramente forse è giusto che sia passata l'idea che si voglia una grande idea che coinvolga ogni settore della vita umana, addirittura sociale, politica, però probabilmente non è proprio una questione di mancanza di un progetto di lungo periodo che ostacola anche la realizzazione di un'Unione Europea. Noi pensiamo allo, cioè abbiamo visto dei movimenti che usano degli spauracchi del breve periodo, questa organizzazione è un danno per noi, torniamo indietro, l'euro è un pericolo, torniamo indietro, tutte cose che però sono di brevissimo periodo. Raramente vedo persone che vanno nel lungo periodo, speriamo in qualcosa che non sia il speriamo che quello non rubi più, speriamo che non ci rubino più i soldi, speriamo che non ci tassino più, speriamo che torniamo ai vecchi tempi, che tra l'altro bei vecchi tempi non lo so quali siano. E questa schizofrenia del pensare solo al qui e ora, che è anche un problema che ostacolerà nel prossimo periodo la politica nazionale e internazionale addirittura. Grazie.
Sì, grazie. Ottimo, passo rapidamente. Allora, il riferimento ai movimenti è giusto, perché non ne ho parlato, diciamo, nel senso che era ovvio che parlando della crisi dei partiti ci sono poi i movimenti e le forze contro, di critica dei partiti come sono oggi. Io ritengo che il contributo che danno questi partiti, sono anche piuttosto diversi tra di loro, i pirati sono diversi, però hanno dei punti, delle analogie, hanno una notevole, diciamo, capacità di utilizzare, sappiamo, i nuovi media, quindi sono molto attuali, ecco, si capisce che sono un'espressione del tempo presente, e questo è sempre un dato importante per una forza politica, perché dimostra di comprendere il tempo, però non basta naturalmente. Inoltre porta ad un'esigenza di maggiore moralità in politica, e anche questa è un'istanza importante. E purtroppo questo si accompagna a profonde carenze e lacune. Ad esempio, se si vanno a vedere i programmi si scopre che su molte questioni non hanno assolutamente idee, oppure sparano sciocchezze, dal mio punto di vista. Questa preconcetta opposizione all'euro non si comprende, e così, insomma. Quindi sono dei movimenti che in un'ipotesi positiva possono suonare un campanello d'allarme molto forte, perché finché si lamentano i cittadini, hanno la loro razione di indignazione quotidiana, leggono l'articolo di Rizzo e Stella e poi il giorno dopo scoprono che rifanno esattamente le stesse cose, magari più di prima, non succede niente. Quando c'è la minaccia per i partiti esistenti che questi conquistino consensi popolari, beh, cominciano a svegliarsi anche i più riluttanti, penso, perché c'è anche un istinto di autoconservazione. In questo senso possono svolgere un ruolo positivo. Poi ci sono le due possibilità. Siccome siamo nella fase del movimento, per questi partiti, infatti, per carità, chiamare partito quello di Grillo, sono movimenti e ripetono una storia che conosciamo benissimo. Il movimento a un certo punto o si istituzionalizza, allora perde caratteristiche del movimento e perde anche una parte della carica, eccetera, eccetera, e entra nelle istituzioni, oppure muore, sopravvive più o meno a lungo, poi muore, dà vita ad altre cose, va bene. Quindi, diciamo, attualmente, certo, se poi alcuni di questi avessero un tale successo da costituire tutto un pezzo di blocco di Parlamento che impedisce anche, bene o male, maggioranze in qualche modo definite e coerenti, allora questo diventa un problema ulteriore per la crisi del sistema politico e del sistema partitico. Però per ora sono novità che può svolgere questa funzione e sono in questa fase di transizione. Questo non so, io... Se lei ha esposto in modo assolutamente corretto questa tesi di Perniola, mi sembra una sciocchezza completa.
L'hai esposta correttamente.
Correttamente. Allora, non la condivido. Basta. Vuol dire tutto il posto da fare politica. Intanto, per chi conosce un po' da vicino, io ho cominciato a insegnare nel 68, quindi il movimento studentesco, lì conosco abbastanza. E devo dire che non è affatto vero che tutti facevano politica. Tutti facevano politica, ma i leader erano leader, c'erano strutture organizzate, eccetera. Quindi, ecco. Quindi poi dire che Berlusconi, cioè, mi sembra, se voleva un po', a volte si espone una tesi un po' paradossale per poi dire anche cose invece molto più sensate, va benissimo, non mi sembra proprio. Invece la domanda sulle, diciamo, i new media e la democrazia, ma qui bisogna stare un po' attenti naturalmente, perché come sempre, di nuovo, di fronte a fenomeni nuovi bisogna secondo me essere curiosi, interessati, aperti, non solo con gli studiosi ma tutti, perché è interessante, bisogna vedere come va le cose. Se da questo si vuole trarre la conclusione, come a volte sentiamo dire, che questa è la democratizzazione della rete, questa è una grande presa in giro. Cioè, anche i tweet, io ho dei bravi giovani colleghi che nella nostra facoltà hanno esaminato i tweet della campagna elettorale Obama-Romney, nella presidenza americana. Ma voi pensate davvero che le risposte ai tweet siano tutte spontanee? Ma c'erano tutte queste legioni di esperti che immediatamente buttavano dentro loro il tweet per vedere le reazioni, o reagivano immediatamente per orientare l'opinione. Ma siamo davvero così ingenui da pensare che la rete sia democratica? Cosa vuol dire? Votiamo una legge facendo schiacciare un bottone sì o no a tutto? Non so, mi sembra proprio che, ecco, questo è una presa in giro. Invece offre delle opportunità di dibattito politico, che anche quello liofilizzato del tweet è pur sempre dibattito politico, può permettere di riconquistare alla politica gruppi, soprattutto giovanili, ma non solo, che altrimenti magari prendono una posizione di puro distacco, e quindi vanno bene in questo senso. Però bisogna essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti. Ecco, non prendiamoci in giro. Nello stesso tempo osserviamoli con molta attenzione, perché sono un modo possibile per rivitalizzare in parte la democrazia. I candidati alla società civile, di nuovo, è un po' la stessa cosa. La rappresentanza politica deve avere un tasso di rinnovamento. Ecco, anche in queste elezioni, non faccio nomi per carità di patria, ma alcuni potevano evitare di ricandidarsi, soprattutto quelli che non hanno neanche fatto le primarie o le parlamentari. Ecco, questo proprio... quando uno è stato 3, 4, vuol fare la quinta legislatura, stia a casa, ha già dato, basta. Ecco, quindi un certo tasso di ricambio va benissimo, e quindi ben venga che arrivino anche persone, sia quelli che hanno avuto per lungo tempo un forte impegno politico, sia quelli che invece hanno dato buona prova di sé in altri settori della società. Con questo non voglio assolutamente dire che un politico professionista sia necessariamente meno bravo, capace di uno esponente della società civile, anche perché uno può essere un ottimo professore, invece magari un cattivo parlamentare. Certo, avere un sistema chiuso è molto negativo, anche perché altrimenti, ecco, questi piccoli leader allevati in batteria a volte non funzionano affatto. Ecco. Anzi, hanno di negativo che non hanno neanche fatto esperienze affermandosi in qualsiasi settore del lavoro o della società, e quindi sono peggio. Però non mi si venga a dire che per definizione un rappresentante della società civile è meglio di un professionista politico, anche perché società civile, come la intendo io e come è correttamente intesa, comprende la società politica. Quindi questa idea della società civile, che è sempre una cosa diversa, la società civile era nata come qualcosa che si contrapponeva dialetticamente allo Stato, questa istituzione. Poi abbiamo tolto l'economia, adesso togliamo la politica, però poi cosa rimane della società civile? Non capito. Infine, sono d'accordo, europeismo e antieuropeismo è una delle fratture fondamentali oggi, ed è vero che non c'è una cultura europea, è vero. Io ho scritto nell'ultimo articolo, nell'ultimo numero del Mulino, ho scritto l'articolo introduttivo, è un saggio in cui metto a confronto il nazionalismo degli stati europei con il nazionalismo americano, e dico anche nell'ultima parte che cosa si dovrebbe fare secondo me per sviluppare, contrastare i nazionalismi e sviluppare una identità autenticamente europea, una cultura europea. Quindi concordo totalmente con l'ultimo intervento. La scuola deve fare molto di più, i mass media devono fare molto di più, e bisogna fare anche cose molto concrete e facili. Un servizio civile europeo per tutti i giovani europei, ragazze e ragazzi, breve, è un modo per passare un'estate, dove siano obbligati ad andare in un altro paese europeo, impegnarsi in attività di volontariato, conoscere altri giovani della loro età e possibilmente anche e accorgersi che sono uguali, che magari sono molto all'interno del loro stesso gruppo, ci sono alcuni che sono più diversi di loro, di un finlandese o di un portoghese. Ecco, queste cose servono, naturalmente sono sui tempi un pochino più lunghi. i mass media dovrebbero fare molto di più già da adesso, perché francamente ci sono alcune trasmissioni della televisione pubblica italiana un po' penose, in cui una mezz'oretta dicono qualche cosa, ma bisogna fare molto di più. D'altronde, in un paese in cui prima di Benigni, adesso dovremmo distinguere le ere in questo modo, la stragrande maggioranza degli italiani non conosceva la sua Costituzione, dobbiamo aspettarci che conosca l'Europa.
Bene, grazie a tutti, grazie a Alberto soprattutto, e a domani mattina con la lezione sui populismi.